Parliamo di corruzione. Sono già stato presentato, io mi occupo di questi temi da parecchio tempo. Studio la corruzione da prima che l'argomento diventasse di moda, quindi ho iniziato a occuparmene alla fine degli anni Ottanta. Ogni tanto l'argomento torna al centro dell'attenzione, del dibattito. Più spesso, diciamo, e sono le condizioni migliori, si sviluppa in modo invisibile, nascosto. Cosa vorrei fare? Beh, semplicemente stamani, in questa occasione di incontro particolarmente, io ho avuto un'esperienza prima di lavorare all'università, per diversi anni ho insegnato nelle scuole superiori, quindi per me è un po' un ritorno alle origini. Il mio primo impegno didattico è stato appunto con ragazzi come voi, quindi ho accettato con particolare piacere questo invito. Beh, quindi fare una chiacchierata insieme, cercherò di parlare il meno possibile per dare poi più spazio al dibattito, per capire di che cosa parliamo quando parliamo di corruzione e perché la corruzione forse rappresenta il problema centrale di questo paese. Non sono parole mie, sono parole di un politico italiano che nell'81 sollevò per primo la questione di una corruzione che aveva superato i livelli fisiologici. Era diventata veramente, allora la si chiamò una questione morale. E venne posta per la prima volta al centro del problema italiano. Non vi fu una risposta adeguata da parte delle istituzioni, il risultato è stato a Tangentopoli, 11 anni dopo, quindi uno scenario di corruzione che non ha precedenti nella storia delle democrazie occidentali. E il risultato successivamente, visto, come dire, la rimozione che c'è stata di questa questione anche nel dibattito pubblico, sono state le varie vicende degli ultimi mesi, che forse avrete sbirciato nei titoli dei telegiornali o magari per qualche notizia, per qualche discussione, le varie vicende degli scandali nei consigli regionali, nei vari appalti di vari enti pubblici e così via. Quindi è una questione che ancora non è stata rimossa. Allora, questa è l'allegoria del cattivo governo che si trova sul Palazzo Comunale di Siena, dipinto da Lorenzetti nel 1300 e qualcosa, lì è indicata la data precisa, e come dire. È una sorta di incipit di una discussione sulla corruzione che vorrebbe mostrare come il tema della corruzione e del cattivo governo non è un tema che affiora oggi per la prima volta. Addirittura Lorenzetti, se c'è l'immagine successiva, fa un primo piano del politico corrotto dell'epoca. E questa è la rappresentazione che ne dà. Vedete, naturalmente essendo un'allegoria, questa rappresentazione. Vedete con le corna, come se fosse veramente una figura demoniaca quasi, è la rappresentazione di una sorta di incarnazione d'icona della malvagità, del male, perché la corruzione produce, lo vediamo tra poco, tutta una serie di ricadute negative che nell'allegoria sono rappresentate nel quadro precedente, quello che si è visto poco e male. Non c'è, dove c'è molta corruzione, dove c'è un governante corrotto, non c'è giustizia, non c'è prosperità. I raccolti sono estremamente magri perché non ci sono possibilità appunto di operare produttivamente nelle normali attività economiche. Questa è l'identikit del politico corrotto dell'epoca al quale eventualmente potrete poi assimilare per individuare somiglianze ai politici corrotti di oggi. Il primo punto da toccare, di che cosa parliamo quando parliamo di corruzione? È evidente che il relatore che mi seguirà tratterà il tema sotto un profilo giuridico, ma io non sono un giurista, io insegno appunto, è stato detto, scienza politica, quindi quello che mi interessa è inquadrare la natura del fenomeno, così come lo si è studiato all'interno delle scienze sociali. Allora, slide successiva, il problema di definire che cos'è corruzione è preliminare a qualsiasi riflessione, anche a quella che abbiamo oggi. Perché capire che cos'è la corruzione è una premessa, naturalmente per coglierne i legami, i nessi, la simbiosi che questo tipo di fenomeni, di patologie crea anche rispetto ad esempio alle organizzazioni criminali, ma anche una premessa per formulare poi delle politiche, degli interventi di prevenzione, di contrasto del fenomeno. Sentiamo parlare spesso, uno dei temi del dibattito, i costi della corruzione, poi ci tornerò più avanti. Però per capire la natura della corruzione forse è meglio cominciare a ragionare in termini di profitti della corruzione. Chi ci guadagna? Allora, tra le molte definizioni, una che è stata utilizzata da un comitato di studio che nel 96 si occupò di predisporre delle misure, delle proposte di intervento legislativo contro la corruzione, io collaborai con lavoro, era un comitato istituito presso la Camera dei Deputati, preparammo circa 120 proposte di possibile intervento normativo per prevenire la corruzione, sono rimaste tutte lettera morta. In questo rapporto, il rapporto del Comitato Cassese, come è stato chiamato, si dava una piccola definizione che è abbastanza interessante come punto di partenza. Quando abbiamo corruzione abbiamo un accordo tra una piccola minoranza, una cerchia ristretta, il termine che poi è diventato di moda, una cricca di soggetti, pochi, per appropriarsi di beni, risorse, beni economici, ma non solo beni economici, che appartengono alla collettività, che appartengono a tutti i cittadini. Questa è la corruzione. E allora, se andiamo un po' più, diciamo, nell'analitico, ma non vi spaventate, la figura successiva, che cos'è la corruzione? La corruzione è un gioco a tre. C'è qualcuno che delega poteri a qualcun altro, qui viene chiamato, colui che delega viene chiamato il principale, delega poteri a un suo agente perché agisca nei propri interessi. Nella corruzione pubblica che cosa accade? I cittadini, il datore di lavoro, il principale, affidano la cura, la tutela dei propri interessi a un agente pubblico. Può essere un funzionario, un burocrate, un politico, un assessore, un ministro. Gli delegano poteri perché lui agisca non nel proprio interesse, ma nell'interesse di quello che gli ha affidato questo incarico. Appunto i cittadini. I datori di lavoro dei nostri politici siamo noi. Quando è che si ha corruzione? Questo scambio, questo rapporto tra il datore di lavoro e l'agente, che peraltro non si realizza soltanto ovviamente nella politica, nella burocrazia, si realizza comunemente anche nei rapporti di mercato tra operatori privati. Quando è che si ha corruzione? Quando a questo rapporto normale, naturale di scambio tra chi si affida a qualcun altro per curare i propri interessi e questo soggetto, entra in gioco un terzo attore, che è il corruttore, il quale entra in un altro rapporto di scambio, che però è uno scambio invisibile, occulto, nascosto, uno scambio corrotto con l'agente, perché questi non curi più gli interessi del suo principale, quindi tradisca il mandato di fiducia che ha ricevuto dal proprio principale, e invece operi nell'interesse del corruttore. Quindi questa è la logica elementare della corruzione, che voi potete prendere e applicare pari pari alla corruzione burocratica, alla corruzione politica, alla corruzione nel settore privato, che è esattamente la stessa logica. Quindi quando parliamo di corruzione, di questo parliamo, del tradimento di un mandato di fiducia. E la corruzione pubblica incontra in modo particolare lo stigma, la riprovazione sociale, quando viene svelata, nelle rare occasioni in cui viene svelata, perché il tradimento è un tradimento particolarmente grave, è il tradimento degli interessi collettivi, degli interessi di tutti i cittadini. Questa è la definizione, quindi cominciamo a ragionare da qua, vedremo che poi ovviamente la cornice normativa che si occupa di individuare, di configurare più precisamente questi reati, ragiona con altri termini, usa un altro linguaggio, però la logica elementare della corruzione è questa. E di qui partiamo anche per fare un piccolo viaggio su altri due punti che vorrei toccare. Il primo è cercare di capire con voi se veramente, come dire, dobbiamo preoccuparcene di questo problema. Veramente la corruzione oggi è una questione che merita interesse, attenzione, così come di tanto in tanto questa affiora anche nel dibattito pubblico, oppure è molto sopravvalutata come... perché c'è una strumentalizzazione, insomma, quando si parla di corruzione c'è qualcuno che tipicamente che perde consensi, qualcun altro magari che cerca di guadagnarne. Quindi quantificare il problema, primo punto che vorrei toccare. Secondo punto, cercare di capire sul perché dobbiamo preoccuparci, nel senso ci sono dei costi che sosteniamo a causa della corruzione. Questi sono i due profili che vorrei trattare. Poi naturalmente se c'è tempo, ma oppure di dilungarmi troppo, anche dare qualche indicazione su quelli che sono i possibili strumenti di contrasto, al di là di quelli che provengono, per così dire, dalle leggi, dalle norme giuridiche. La realtà della corruzione, c'è una slide introduttiva che utilizzo per... No, questo è troppo avanti, in realtà è quella successiva ancora. No, sì, questo, scusate, vi ho detto che l'ho preparato nel cuore della notte, quindi rischio qualche... Sì, questo era semplicemente per mostrare come al di là di questo rapporto elementare che vi ho mostrato prima, che trasforma la corruzione in una specie di gioco a tre, in realtà le manifestazioni, per così dire, concrete, empiriche della corruzione, vedono in realtà in gioco una rete molto più ampia di attori. E qui c'è una rappresentazione. In realtà la corruzione mette in moto tutta una serie di dinamiche che chiamano in causa la capacità dei politici corrotti di reinvestire nella propria carriera politica le risorse che derivano dalle tangenti e quindi chiama in causa gli elettori. Ci sono i burocrati che entrano in gioco in un rapporto di scambio con i politici che li nominano e che in qualche modo parano le spalle quando si tratta di raccogliere tangenti. Chiama in gioco il ruolo di professionisti, di mediatori, di imprenditori, spesso associati tra di loro in accordi di cartello, che pagano le tangenti tutti insieme appassionatamente, perché in questo modo chiaramente minimizzano il rischio. Se non c'è concorrenza tra di loro, ovviamente ci sono minori probabilità che qualcuno abbia voglia di denunciare. E naturalmente, lo vedete in alto a destra, c'è il ruolo centrale che in queste reti di corruzione che si fa sistemica, quindi che si allarga a coprire tutto l'ambito, tutta l'area di attività pubblica, ci sono le organizzazioni criminali, le mafie, che rispetto appunto a questa rete di relazioni che viene alimentata dalle risorse della corruzione, giocano un ruolo fondamentale, un ruolo di garanti del funzionamento ordinato del sistema. E infatti la corruzione nelle realtà dove sono presenti organizzazioni criminali, noi osserviamo empiricamente che è una realtà più dura da scalfire, più difficile, sulla quale è più difficile incidere con le inchieste, perché naturalmente l'omertà che copre questo tipo di attività in quei casi è molto più forte. La slide successiva. Il problema della quantificazione. Io qui mi sono permesso una breve digressione classica alla Divina Commedia, il 21° canto, il canto quello in cui Dante individua in questa pozza di pece nera ribollente, che lui, affacciandosi sulla bolgia, descrive come mirabilmente oscura, che cosa? La sanzione, la pena, la punizione cui sono condannati per l'eternità i corrotti della sua epoca, i corrotti del 1300, che appunto i barattieri, gli amministratori, i magistrati delle loro città che pardanar del novi si faita, i no in cambio di soldi, in cambio di denaro, di soldi, di vile pecunia, diventano sì, i barattieri appunto, sono condannati per l'eternità a restare immersi completamente in questa pozza di pece nera bollente. Quando provano a riaffiorare, che cosa accade? Che i diavoli li infilzano con questi rostri, con questi ramponi, li tirano fuori e come se fossero dei pesci li reimmergono in questa pozza di pece bollente. Per inciso, i barattieri, dice Dante, vengono da Lucca, vengono soprattutto da Lucca. Fa anche dei nomi, non c'era omertà all'epoca, anzi. Che è la città dove io, pisano, sono emigrato da un po' di tempo, quindi individuando in questo percorso esistenziale anche una sorta di segno del destino. La città della corruzione, la patria, la capitale mondiale della corruzione riconosciuta da Dante, è la città dove, ahimè, vivo ormai da una ventina d'anni. Mirabilmente oscura, perché sono partito da Dante? Perché proprio di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di una realtà, quella della corruzione, che nel momento in cui si sviluppa a seguito di un accordo, di un patto, che lega tra di loro quella minoranza di cui vi parlavo prima, quella cerchia ristretta di corrotti e di corruttori, difficilmente emerge. Le informazioni che noi ricaviamo sulla sua diffusione sono sempre informazioni molto frammentarie. Allora vanno utilizzate con alcune cautele, con alcune precauzioni. Io qui rapidamente passerei in rassegna un po' di grafici, tra l'altro mi si è spento il computer, quindi devo anch'io seguirvi. Le inchieste giudiziarie, quanti reati vengono perseguiti ogni anno, quanti crimini, quante persone? Qui lo vedete, si parte alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 con un paio, 200 o 300 persone denunciate, poi a metà degli anni 90 lo vedete l'onda di Mani Pulite, le inchieste su Tangentopoli degli anni 90, arriviamo a 3.000 persone, circa 3.000 persone perseguite per questo tipo di reati e poi vedete un lento aggiustamento che poi prosegue, questi sono i dati Istat, ma abbiamo altre statistiche negli anni più recenti, fino ad arrivare negli ultimi anni a, la slide successiva, sì, a circa, con qualche oscillazione, ma circa poco più di un migliaio di persone denunciate ogni anno per reati di corruzione e che corrispondono a circa 200-300 reati denunciati. Naturalmente per ogni reato possono essere coinvolte più di due persone, naturalmente, come in questo caso. Quindi questa è la realtà della corruzione che emerge sulla base dei dati ufficiali, quelli che ci dicono quanti crimini vengono perseguiti per questo tipo di reati. E effettivamente l'immagine che ne viene fuori è quella di un reato che tutto sommato è marginale, insomma, di fronte a un paese con 60 milioni di abitanti, con oltre 3 milioni di amministratori pubblici, il fatto è che ci siano qualche migliaio, un migliaio circa di persone che ogni anno vengono coinvolte in questo tipo di crimini, è un dato statisticamente non molto significativo. Ancora più significativo è il dato successivo che riguarda il passaggio finale di questo percorso, no? La denuncia, l'avvio di un'inchiesta giudiziaria è il primo momento, la prima fase, l'ultima fase è l'eventuale condanna di coloro che in terzo grado sono stati ritenuti da la Corte di Cassazione colpevoli per quel tipo di reato. Le condanne. Quante condanne ci sono per questo tipo di reati? Beh, se guardiamo il dato sulle condanne, si rafforza ancora di più la convinzione che la corruzione in Italia non è un problema, perché alla fine della storia noi abbiamo, per l'ultimo anno in cui ci sono dati disponibili, che è il 2010, meno di 300 persone condannate per reati di corruzione in Italia. Quindi, tutto sommato, una realtà marginale. Verrebbe voglia di dire, ma che ci stiamo a fare qua oggi a parlare di corruzione se è un problema che ha queste dimensioni nel nostro paese? Neanche 300 persone condannate, che peraltro mi dicono gli esperti, in maggior parte non sono funzionari, politici. I 300 condannati sono per la maggior parte figure estremamente socialmente deboli, l'immigrato che prova a allungare 50 euro al vigile urbano, al carabiniere, perché chiude un occhio sulla mancanza del permesso di soggiorno. Quindi questi sono i condannati in larga misura. Allora perché questo allarme sociale? Perché parliamo tanto di corruzione? Beh, perché la realtà della corruzione, lo diceva già Dante, è una realtà mirabilmente oscura. E allora non ci dobbiamo fidare dell'apparenza, non ci dobbiamo fidare di quello che viene fuori, che emerge, che è quello che avete visto. Questa è la parte emersa dell'iceberg corruzione. Ma la parte più interessante, e come vedremo tra poco, anche la parte più estesa, più ampia, probabilmente è quella che invece rimane sott'acqua, invisibile. Allora, vediamo qualche altro dato. Se vogliamo avere qualche informazione in più sulla realtà oscura della corruzione, dobbiamo attingere ad altre fonti. Quali sono queste fonti? Fondamentalmente due. La prima, i sondaggi. Ogni tanto qualche istituzione si preoccupa di chiedere ai cittadini quanto frequente è la propria esperienza diretta di una richiesta di tangenti. L'hanno fatto di recente Eurobarometro, che è l'ente ufficiale di rilevazione dell'Unione Europea, e l'ha fatto di recente, ad esempio, anche Transparency International, che è un organismo non governativo che opera con sede in Germania, che opera, nell'azione di contrasto e di promozione delle politiche anticorruzione in tutto il mondo. Allora, se noi utilizziamo questo indicatore statistico, quindi un sondaggio, che ha chiesto a un campione rappresentativo di popolazione italiana, negli ultimi 12 mesi qualcuno vi ha chiesto o si aspettava che voi pagaste una tangente? Negli ultimi 12 mesi, quindi nell'ultimo anno. Questo sondaggio è stato fatto nel 2012, quindi la finestra temporale di riferimento è all'incirca il 2011, quindi parliamo di poco più di un anno fa, e il 12% dei cittadini italiani ha risposto sì, qualcuno me l'ha chiesto. Ora, il 12%, per intenderci, equivale a circa, così, almeno 5-6 milioni di cittadini italiani. Ora, se noi prendiamo questo dato come un indicatore, per carità, ancora imperfetto, della massa oscura della corruzione, quella che rimane subacquea, provate a fare il confronto con il dato precedente. Almeno 5-6 milioni di richieste di tangenti che i cittadini hanno incontrato nella propria vita quotidiana, qui stiamo parlando di microcorruzione, della tangente che ti chiede l'infermiere perché tu, per procurarti un letto in una corsia affollata, o l'usciere per accelerare il passaggio di una pratica da un ufficio all'altro. O, visto che parliamo di corruzione in senso ampio, anche la corruzione privata, la corruzione della fornitrice del condominio che viene pagata all'amministratore per preferire quella impresa, quella ditta piuttosto che un'altra. Questa è la realtà della corruzione. Allora, 5-6 milioni di, almeno 5-6 milioni di atti di corruzione e 300 condanne. Ora, non so se notate la sproporzione tra l'ordine di grandezza di queste due dimensioni. Il che spiega che cosa? Perché quando noi andiamo a studiare queste vicende, io lo faccio diciamo professionalmente per la mia attività di ricerca, le vicende di corruzione, un dato che spesso colpisce chi va a studiarle come me, ma anche chi poi fa le indagini come i magistrati, è la sensazione di impunità, come dire, la convinzione di riuscire comunque a farla franca, che caratterizza i protagonisti di questo tipo di attività. La corruzione di fatto viene percepita dai protagonisti come un reato per il quale non si rischia più nulla. Del resto, come dire, se ci sono milioni di atti di corruzione, milioni di reati compiuti ogni anno e poche centinaia di condanne, direi che questa aspettativa di impunità ha profonde radici, insomma, è giustamente radicata. Altri indicatori. Questo è quello di cui ogni tanto si parla, in genere una volta l'anno. Transparency International pubblica un indice di percezione della corruzione che mette a confronto circa 180 paesi in tutto il mondo. E questo indicatore è un indicatore molto utile, perché misura quella che è la sensazione, la percezione di una serie di esperti, che sono tipicamente imprenditori che operano su più mercati, giornalisti, professionisti, operatori finanziari, sul livello di diffusione del fenomeno di corruzione in questi paesi. Allora, questo è l'evoluzione della percezione della corruzione diffusa nella comunità internazionale per quel che riguarda l'Italia. Un punteggio più alto significa più trasparenza, quindi meno corruzione, più integrità. Un punteggio più basso si va da 0 a 10, sono come i voti scolastici, no? Il 10 è il voto più alto, il massimo di trasparenza, 0 il voto più basso, il massimo di corruzione. Ecco, questa è l'evoluzione della percezione degli esperti per quel che riguarda il caso italiano. Quindi lo vedete dal 98, il primo anno in cui si sono fatte rilevazioni di questo tipo, fino al 2011, quando ci sono diciamo dati omogenei, poi lo vedremo nel 2012 c'è un dato un po' diverso, questo è l'andamento dell'Italia. Come vedete, piccolo miglioramento fino al 2000, dopodiché caliamo a picco. Attualmente, se si può vedere il dato successivo, che è quello legato al 2012, questa è una rappresentazione del 2012 dove colori più rossi corrispondono a più corruzione, più gialli meno corruzione. L'Italia è quella macchia rossastra al centro del Mediterraneo, caso mai ci fossero dei dubbi. Dato successivo, il confronto diciamo tra i paesi europei, l'Italia attualmente è terz'ultima in Europa quanto a livelli di corruzione percepita. Ora, a livello mondiale, la percezione della corruzione è il principale fattore che orienta le scelte degli imprenditori di investire in un paese piuttosto che in un altro. Quindi la percezione che in Italia c'è molta corruzione di fatto rischia di diventare un fattore che contribuisce ulteriormente a alimentarla, perché semplicemente gli operatori onesti in Italia non vengono a investire. L'ha detto di recente anche il sultano del Qatar, interrogato a questo proposito dal nostro primo ministro Mario Monti, che gli ha chiesto: ma perché non venite a investire in Italia? La risposta è stata: no, in Italia no, too much corruption, troppa corruzione in Italia. Perché investire in un posto dove si è costretti ad avere a che fare con burocrati che senza la tangente, o politici che voraci che senza una tangente non fanno nulla? Questa è la percezione che hanno all'estero dell'Italia. E naturalmente questo tipo di percezione trova conferme se noi scomponiamo il dato a livello regionale. Questa è una mappa, un atlante della corruzione nelle circa 180 regioni dell'Unione Europea. Allora, guardate l'Italia. L'Italia è il paese che in Europa, è una ricerca che è stata fatta da un istituto svedese nel 2010, l'Italia è il paese che in Europa presenta la più alta, viene chiamata varianza, cioè la più alta differenza fra le regioni virtuose, si può vedere nella slide successiva quali sono, la provincia autonoma di Bolzano, di Trento, Val d'Aosta, Veneto, e le quattro regioni che invece sono considerate più corrotte. Questo è un indicatore molto, molto robusto, molto solido, perché si basa tanto sulle percezioni che sulle esperienze dirette, concrete dei cittadini che vivono in quelle regioni. Quali sono le ultime quattro regioni italiane che si collocano in fondo alla classifica europea? Eccole qua. Calabria, Campania, Sicilia, Puglia. Queste sono le quattro regioni più corrotte d'Europa. E l'Italia è un paese che è diviso in due, nessun altro paese europeo conosce una così ampia divergenza, c'è una frattura invisibile che divide il nostro paese, nessun altro paese europeo conosce una frattura così profonda tra proprie regioni e quindi tra cittadini che di fatto vengono defraudati, depredati dei propri diritti, perché vivere sotto la dittatura invisibile delle tangenti dei politici corrotti significa vivere con minore libertà. E da questo emerge già un elemento, un primo spunto di riflessione. Io non credo che sia una coincidenza, anzi sicuramente non è una coincidenza, c'è una correlazione molto forte tra la presenza delle organizzazioni criminali, delle organizzazioni mafiose e il livello di diffusione della corruzione. È evidente, le ultime quattro regioni in questa classifica, tra le più corrotte in Europa, sono regioni dove c'è un radicamento delle organizzazioni criminali, perché il proprio ruolo di garanti, di pacificatrici nell'ordine della corruzione che si fa sistema, che diventa appunto una rete di rapporti fra i protagonisti, è evidente, è naturale. Perché c'è molta corruzione in Italia? Questo potrebbe essere uno spunto di approfondimento. La teoria della corruzione, le teorie della corruzione, perché non ce n'è una soltanto, naturalmente ci dicono che quando vogliamo capire le ragioni di un'anomalia, e il caso italiano è sicuramente un'anomalia, se pensate che nel mondo siamo percepiti come un paese che ha livelli di corruzione superiori a quelli del Botswana, del Ruanda, della Tunisia, di Cuba, dell'Arabia Saudita, cioè di paesi che hanno livelli di sviluppo economico molto inferiori al nostro. Allora, chi fa ricerca, chi si occupa di studiare questi fenomeni sotto il profilo, diciamo, teorico, di fronte a un'anomalia, a un caso, diciamo, dissonante rispetto a quello che si potrebbe aspettare, si pone un problema. Perché questa anomalia? Perché l'Italia è un caso anomalo per i suoi livelli di corruzione? E allora, come dire, ricorre alla teoria, è un po' il nostro tentativo di trovare un qualche elemento di rassicurazione. Beh, effettivamente i principali fattori, le variabili che spiegano la corruzione, voi siete immagino nelle ultime classi, quindi le funzioni sapete che cosa sono. Allora, il livello di corruzione che cos'è? Dipende, è legato a alcune variabili. Quali sono queste variabili? La prima, quanto lo Stato interviene nella società, quante risorse distribuisce. Perché questa naturalmente è la torta che i corrotti e i corruttori si possono spartire a spese della collettività. Quanto più lo Stato interviene, tanto più c'è un rischio di corruzione. Ancora, quanto più liberi sono i funzionari di decidere a chi vanno questi benefici, cioè quanto maggiore la discrezionalità delle scelte. Non è un caso se in Italia, alcuni scandali, anche piuttosto clamorosi, penso in particolare alla vicenda della protezione civile, non so se l'avete seguito, uno scandalo che è emerso negli ultimi paio d'anni, dal 2010, sono legati a meccanismi di decisione, a processi di decisione nei quali c'era una grandissima discrezionalità da parte dei funzionari nel decidere a chi andavano gli appalti, a chi andavano le consulenze, a chi andavano appunto questi benefici. Maggiore la discrezionalità, maggiore il rischio di corruzione. Ancora, l'informazione, la trasparenza dei processi decisionali. Se nella pubblica amministrazione vi sono delle aree di opacità all'interno delle quali l'informazione privilegiata che viene fornita in modo selettivo al corruttore diventa la risorsa di scambio, qui aumenta il rischio corruzione. E naturalmente l'ultima variabile, la storia, l'eredità passata della corruzione. Quanto più la corruzione si è sviluppata, ha allargato le proprie reti nella pubblica amministrazione, nella politica, nella società, nell'economia, tanto più sarà facile che anche in futuro questo tipo di rapporti si riproducano nel tempo. E avete visto, l'eredità della corruzione italiana è piuttosto profonda, già ne parlava Dante nel 1300, quindi questa storia passata affonda molto indietro nel tempo. Queste sono le variabili e purtroppo, non c'è tempo, magari lo approfondiamo più avanti nel dibattito, su tutte queste variabili l'Italia presenta degli elementi di debolezza che possono spiegare appunto questa particolare anomalia. I costi della corruzione, perché è importante parlarne, è importante prenderne consapevolezza? Beh, spesso viene citata e buttata là, in pasto all'opinione pubblica, questo dato. Beh, bisogna preoccuparci della corruzione perché la corruzione ci costa dai 50 ai 60 miliardi di euro l'anno, che per intenderci significa 1000 euro pro capite l'anno per cittadino, infanti, bambini inclusi. 1000 euro l'anno pro capite. Questa è una stima molto, diciamo, abborracciata, buttata là, che ha fatto la Corte dei Conti, che si è limitata a applicare la percentuale del 3% che uno studio della Banca Mondiale imputa come costo delle tangenti a livello globale. sul prodotto interno lordo. E la Corte dei Conti, che insomma, chiamandosi Corte dei Conti, i conti li sanno fare, hanno fatto il 3% del prodotto interno lordo italiano e hanno trovato 60 miliardi di euro. Quindi non è un calcolo molto raffinato, cerchiamo di capirci. Però dà l'idea dell'ordine di grandezza e del perché dobbiamo preoccuparci. La mia impressione, ve lo dico in tutta franchezza, è che questa stima, che già sarebbe allarmante, 1000 euro pro capite per cittadino l'anno, ogni anno, il costo, quello che la maggioranza paga, tutti i cittadini pagano a questa minoranza, queste cricche di corrotti e corruttori, non è, come dire, un indicatore attendibile. Cioè in realtà rischia di essere una stima al ribasso, il costo della corruzione è molto più profondo, per un motivo molto semplice. Che al di là delle stime economiche, che poi lasciano il tempo che trovano, sono utili perché danno l'idea dell'ordine di grandezza, della gravità del fenomeno che stiamo affrontando, i costi più importanti non hanno una dimensione economica, monetaria. Quali sono i costi più importanti della corruzione? È importante parlarne con voi perché sono costi che ricadono soprattutto sulle giovani generazioni. Mangiano in qualche modo il futuro. Quali sono questi costi? Vediamone tre in particolare. Quelli che alimentano i circoli viziosi della corruzione. Il primo, la burocrazia, questa sconosciuta, o meglio, questa tristemente nota fonte di perdita di tempo. Beh, il primo circolo vizioso della corruzione è quello che lega, qui vedete la dimostrazione scientifica, la correlazione fortissima che c'è tra gli alti livelli di corruzione e la vischiosità delle procedure. I paesi dove i cittadini, le imprese perdono più tempo, devono affrontare più scartoffie, più pratiche, più procedure, sono i paesi dove c'è più corruzione. E questo è il frutto di un circolo vizioso, perché il fatto che ci sia molta burocrazia spinge tanti cittadini a pagare, a cercare, diciamo, una via d'uscita, una scappatoia, magari allungando la tangente, ma nel momento in cui questo meccanismo entra in gioco, che cosa accade? Che i politici, i funzionari corrotti hanno tutto l'interesse a moltiplicare a loro volta i passaggi burocratici, le scartoffie, perché così possono incassare di più. Primo circolo vizioso. I cittadini che vivono in una realtà ad alta densità di corruzione sono cittadini che hanno un'amministrazione pubblica inefficiente, che fa perdere loro un sacco di tempo. Secondo circolo vizioso, questo secondo me è forse quello più preoccupante. Anche qui una correlazione, dimostrazione scientifica fortissima, che lega, qui lo facciamo soltanto fra i paesi dell'Unione Europea, ma possiamo allargarlo a tutti i paesi coperti dall'indice di percezione della corruzione, che lega che cosa? Il fatto che le imprese non investono in ricerca e sviluppo, non investono in innovazione, e gli alti livelli di corruzione. I paesi più corrotti sono i paesi dove gli imprenditori non cercano di, come dire, competere nei mercati. Ma che cosa fanno? Competono con le tangenti, competono cercando l'aggancio, il contatto, il rapporto privilegiato, assumendo il faccendiere, il consulente. Questo è il tipo di investimenti che rende di più. Non investono, appunto, nell'assumere ricercatori, nell'assumere giovani competenti, non premiano il merito. Premiano le relazioni, i contatti, i rapporti naturalmente opachi, invisibili, con i decisori pubblici. Questa è la strategia che rende di più. E quindi qui vedete chiaramente questo legame. Che cosa produce questo? I paesi dove si investe meno in ricerca, in innovazione e sviluppo sono i paesi che naturalmente conoscono un declino nel proprio sistema di impresa e naturalmente col tempo anche un declino complessivo, quello che viene spesso denunciato nel nostro paese. Il terzo tipo di costo, forse quello più devastante, è quello che lega corruzione alla sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni. E qui il circolo vizioso è drammatico. Io ho trovato un indicatore molto semplice, anche qui si dimostra scientificamente una correlazione, cioè un rapporto strettissimo tra gli alti livelli di corruzione e la sfiducia dei cittadini nei confronti di tutte le proprie istituzioni, della propria classe politica, del Parlamento, del governo, delle amministrazioni locali. È evidente, se i cittadini percepiscono che a orientare le scelte dei propri rappresentanti, dei propri dipendenti, per così dire, sono naturalmente motivazioni legate all'incassare tangenti, è evidente che matura il disgusto, l'avversione nei confronti della propria classe politica. E questo alimenta un circolo vizioso drammatico, perché il disincanto nei confronti della politica, il distacco dalla politica, è la risorsa migliore per chi? Ma per i politici corrotti. Sono loro che beneficiano maggiormente dal fatto che i cittadini non vanno a votare, cominciano a pensare ma tanto sono tutti ladri. Perché i politici corrotti che cosa fanno? Sono quelli che hanno più risorse da investire nella propria carriera politica. E se i cittadini non vanno a votare o ritengono che i politici siano tutti uguali e quindi danno il voto a quello che in qualche modo offre di più, gli offre la scena elettorale, gli offre il piccolo vantaggio, il piccolo favore, i politici corrotti, è chiaro che questa sensazione, questo sentimento di avversione nei confronti della politica si alimenta sempre più, trova sempre più conferme. Un circolo vizioso pericolosissimo, perché alla fine delegittima tutti, persino i politici onesti. Vi darò una notizia che vi sorprenderà, esistono persino dei politici onesti. E ancora più scandaloso, forse sono anche più di quelli che pensiamo. Il problema è che diventa sempre più difficile distinguerli. Una chiusura, vado a chiudere veramente, diciamo aperta la speranza. Sarà trattato anche il tema degli interventi normativi che sono stati fatti in materia di corruzione. Io su questo devo anticipare, se poi verrà fuori anche nel dibattito, ho opinioni molto, pessimistiche sulla capacità, ad esempio è stata approvata di recente una legge anticorruzione. Cioè quest'idea che abbiamo in Italia per cui di fronte a ogni problema sociale, incluso quello della corruzione, dobbiamo aspettare la risposta del legislatore. Che nel caso della corruzione è in ritardo di almeno 20 anni rispetto agli scandali di Mani Pulite e quando finalmente è entrato in gioco con questa legge anticorruzione, secondo me ha fatto più danni che altro. Però magari ne parliamo più avanti, cioè questa legge anticorruzione non risolve il problema, ecco, non facciamoci illusioni. Però non dobbiamo sempre aspettare un intervento dall'alto per farci carico di questi problemi. Allora qui faccio una lista, un elenco molto rapido, magari se siete interessati ne riparliamo più avanti, di una serie di manifestazioni che forse una politica anticorruzione in questo paese la si può avviare e cominciare anche partendo dal basso. Cito alcuni esempi, i patti di integrità che vengono adottati sono dei contratti, o meglio delle aggiunte che vengono fatte ai contratti tra le amministrazioni locali e le imprese, una cosa molto tecnica. I codici etici con avviso pubblico, ci sono le slide successive che lo mostrano, è stato avviato avviso pubblico un'associazione che come Libera si occupa di promuovere la legalità, la cultura della legalità, il contrasto alle mafie a livello di amministrazioni locali, un codice etico per gli amministratori locali che finora non era previsto, non era contemplato, che già è stato adottato da una trentina, la mappa successiva, quella che viene presentata, non è aggiornata, in realtà nuove amministrazioni l'hanno adottato e che in qualche modo va a sancire tutta una serie di condotte che dovrebbero essere le norme elementari di buona amministrazione, non si accettano regali, ci si dimette quando si viene rinviato a giudizio per reati di corruzione, concussione e mafia, quello che dovrebbe essere, come dire, la regola dell'ordinario gioco politico, ma che finora è rimasta largamente disattesa, viene coperta da questo codice etico, che però chiama in causa un soggetto fondamentale, che è quello successivo. La campagna che è stata lanciata di recente da Libera, Riparte il futuro, è stata lanciata la settimana scorsa da Don Luigi Ciotti. L'idea che in qualche modo questo tipo di movimento, di politica che nasce dal basso e che cammina sulle gambe di tanti amministratori locali, di tanti operatori anche dell'associazionismo, di buona volontà che su questi temi sono impegnati da tempo e portano avanti queste battaglie, rischia di finire nel nulla se non c'è una mobilitazione, una sensibilizzazione da parte di tutti. E allora un esempio di questa campagna di sensibilizzazione, secondo me molto importante, per questo penso di chiudere con una nota di speranza, è quella appunto lanciata da Don Luigi Ciotti, Libera e il gruppo Abele proprio la settimana scorsa. La vedete qua, ora sul sito trovate a rotazione i nomi di alcuni testimonial, di alcune figure importanti, qui se non sbaglio c'è Daniele Silvestri che hanno aderito alla campagna, hanno già firmato oltre 30.000, e viene aggiornato continuamente perché ci sono diverse migliaia di firme ogni giorno, siamo già a 35.000, nella slide successiva si dovrebbe vedere. Ma qual è l'elemento importante? Che con questa campagna i cittadini non si limitano a firmare una generica petizione, chiedono ai propri rappresentanti nel futuro Parlamento, e già 143 hanno sottoscritto questo impegno, ad assumere come primo atto nei primi 100 giorni del proprio mandato come futuri parlamentari, quindi rappresentanti della nazione, quindi dipendenti della collettività, dipendenti dei cittadini, ad assumere un serio e credibile impegno anticorruzione, che significa, tra l'altro, ad esempio nello scambio politico-mafioso, rafforzare la fattispecie in modo che comprenda anche quelle situazioni nelle quali il politico all'organizzazione criminale offre non soltanto denaro, ma offre anche altri tipi di vantaggi, appalti, concessioni e così via. Questa è una campagna importante perché in qualche modo va a rafforzare i circuiti del controllo democratico, che poi alla fine, ricordate lo schema elementare della corruzione, alla fine la vittima della corruzione sono i cittadini, sono coloro che si affidano ad altri, ai politici corrotti, ai funzionari corrotti per tutelare i propri interessi, che invece in questo modo vengono traditi. Per cui, per chiudere con una nota, era l'ultima slide, di speranza, nella allegoria di Lorenzetti del cattivo governo dove c'era il politico corrotto, in realtà c'è anche un'allegoria del buon governo, che è la manifestazione, per così dire, agli antipodi dell'altra. Nella allegoria del buon governo si dà una rappresentazione di quella che potrebbe essere l'Italia se voi prendete in campo, in mano questa campagna, scendete in campo o salite in campo, secondo la metafora adesso altalenante, e, come dire, vi impossessate di questo tema, come sarebbe l'Italia o un territorio, un'amministrazione, un governo senza corruzione, quindi un politico illuminato, una società e un'economia prospera. In fondo, appunto, ultima slide, per chiudere con una nota di ottimismo, l'Italia è un paese ricchissimo di legalità sommersa. La sfida e lo sforzo, direi, è quello di riuscire, come stiamo cercando di fare forse qua oggi, di farla emergere, di farla venire a galla.